Vorrei guardare con voi alcuni versi dal capitolo 16 del libro degli Atti. Apprezzo molto questa serie di predicazioni su personaggi di cui magari si parla meno, ma che comunque hanno qualcosa di insegnarci. Il personaggio di cui vorrei parlare stamattina e riflettere insieme a voi, in realtà la conosciamo veramente poco, non sappiamo neanche qual è il suo nome. Sappiamo soltanto qual era la sua professione, sappiamo in quale città esercitava la sua professione. Sto parlando del carceriere di Filippi. Quindi un carceriere a Filippi. In Atti capitolo 16, leggiamo la sua storia, versetti 20, 22 fino a 34. Vorrei non leggere tutto il brano adesso, ma commentarlo mentre andiamo avanti. Cominciamo soltanto per adesso al versetto 22, 23 e 24, che ci danno un po' il contesto di quello che sta accadendo. C'è scritto così: la folla insorse allora contro di loro, si parla di Paolo e Sila, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ecco il nostro uomo, il carceriere. Ricevuto tale ordine, egli, il carceriere, li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Paolo e Sila sono stati arrestati a causa della predicazione del Vangelo e vengono gettati, dopo essere stati picchiati, ricevute molte vergate, vengono gettati nella parte più interna del carcere, quella con gli scarafaggi, con i topi, umida, buia e probabilmente piccola. Non vorrei esagerare, ma credo che molti di noi durante il periodo di lockdown, chiusi in casa, si sono sentiti un po' come Paolo e Sila in prigione, chiusi nella parte più interna della nostra casa con dei ceppi ai piedi, incatenati, non potevamo uscire di casa. Chiusi nella nostra prigione, la casa che diventa la prigione. Non avevamo dei ceppi, ma li avevamo, invisibili. Ma Paolo sapeva che la parola di Dio non è incatenata, come scrisse più tardi a Timoteo, in 2 Timoteo 2, 9. E questa è una verità che noi conosciamo teoricamente. Ma in questi giorni abbiamo riscoperto la verità di queste parole, che la parola di Dio non è incatenata. Noi siamo chiusi in casa, ma la parola di Dio va avanti e porta frutto. E nel XXI secolo va avanti anche tramite social media e l'internet. La vostra chiesa, come la nostra chiesa, siamo stati molto attivi su internet durante il periodo della pandemia e questo ha portato anche frutto. Il Vangelo non è incatenato quando noi siamo incatenati. Versetto 25: verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. In tutto ciò, cosa fanno Paolo e Sila? Lodano il Signore e pregano. E i carcerati li ascoltavano. Questo verso è uno dei motivi per cui durante la pandemia noi abbiamo come chiesa aggiunto un incontro di preghiera che è rimasto. Va avanti anche dopo la pandemia, continua a essere su Zoom il martedì mattina. Abbiamo aggiunto l'incontro di preghiera, abbiamo cominciato a produrre anche dei canti virtuali, come fate anche voi, dei cori virtuali dove ognuno canta a casa sua, poi vengono montati insieme e trasmessi su internet. Volevamo che la gente di fuori, carcerati come noi, potessero ascoltarci e vederci mentre pregavamo e mentre lodavamo il Signore, anche nel mezzo della pandemia. E sapete che è successo? Gli altri carcerati ci ascoltavano. Centinaia di persone, in alcuni casi migliaia di persone, hanno visto questi video, li hanno condivisi. E la gente, appunto, ci ascoltava. Non dimentichiamo che la gente ci osserva. Non dimentichiamo che la gente ci ascolta, anche, anzi direi soprattutto, nei momenti duri della vita. Versetto 26: a un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. C'è scritto che ci fu un gran terremoto che causò la rottura dei ceppi e l'apertura delle porte. Questa è un'altra verità. Quando il popolo di Dio prega e loda il Signore, anche e soprattutto nei momenti più duri della propria vita, il Signore opera miracoli, agisce in modo potente, apre le porte e spezza le catene. Versetto 27: il carceriere si svegliò. Ecco il nostro uomo. Si sveglia, si è addormentato. Si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. In pochi secondi un terremoto ha rovinato la vita di quest'uomo. Pensa che i carcerieri sono scappati, pensa alle conseguenze che questo avrebbe causato a lui, al suo lavoro, e preso dal panico, lì per lì sceglie di togliersi la vita. Il suicidio è la scelta estrema di chi non vede una soluzione ai propri problemi. E c'è tanta gente intorno a noi che non vede soluzione ai propri problemi, soprattutto nel post-pandemia. Un uomo forte, un uomo valoroso, un carceriere, un uomo armato, è in realtà una persona molto fragile. Non lasciamoci ingannare dall'apparenza, a volte la gente sembra più forte di quello che realmente è. Dietro persone forti e coraggiose, che sembrano non abbiano paura di nulla, spesso si nasconde una persona fragile, molto fragile. E in situazioni disperate, tante persone reagiscono in modo disperato. E probabilmente ci aspettano dei mesi bui. Sembra che stiamo uscendo da questa pandemia, ma chissà cosa ci aspetta nei mesi prossimi. E chissà ancora per qualche mese, qualche anno, quali saranno le conseguenze economiche di tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. E quanta gente intorno a noi sarà disperata, come il carceriere di Filippi. E quanta gente penserà a soluzioni disperate, come il suicidio. Come reagisci quando la gente intorno a te è disperata e ha paura? C'è bisogno di persone che possano aiutare persone disperate. Non so come reagisci tu, ma so come reagisce Paolo qui in questo brano. Infatti al versetto 28 c'è scritto che Paolo gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Credo che questo verso sia straordinario. Paolo e Sila, visto che il carceriere stava per togliersi la vita, lo implorano di non farsi del male e gli dicono: siamo tutti qua. Scelgono di non scappare. Eppure erano stati arrestati ingiustamente. Dio aveva aperto le porte del carcere in modo miracoloso. Potremmo dire che avevano tutti i diritti di scappare e di riconquistare la propria libertà. E invece scelgono di restare. Mi sono chiesto perché. Ecco la mia risposta. Perché Paolo e Sila scelgono di non scappare? Perché la vita del carceriere per loro è più importante della loro stessa libertà. La vita del carceriere vale di più della loro libertà. Scelgono di salvare la vita del loro aguzzino, del loro nemico, perché lo amano. E può sembrare un gesto estremo, ma quando comprendiamo il Vangelo, quando comprendiamo che Dio ci ha amati così tanto da dare il suo unigenito figlio pur di salvarci, ha rinunciato alla sua libertà, alla sua gloria per venire qua giù e morire per noi, dare la sua vita per poterci salvare, allora ha senso quello che Paolo fece. Ma finché non comprendiamo il Vangelo, penseremo che questo è un gesto assurdo. Versetto 29. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante, spaventato, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Il carceriere non crede alle sue orecchie. Perché mai Paolo e Sila sarebbero ancora lì? Non si spiega come possa un prigioniero scegliere di non scappare quando così palesemente c'è un'opportunità per farlo. Cerca un lume per vedere se quello che Paolo e Sila hanno detto. Si abbassa dentro la cella, tutto tremante, spaventato. Stava per togliersi la vita, me lo immagino scosso. E scopre che era vero. Quel gesto semplice di amore e di grazia da parte di Paolo e di Sila lo colpì così tanto che c'è scritto che addirittura si buttò ai loro piedi, me lo immagino piangendo e ringraziandoli. La grazia, l'amore la misericordia. Parlano ai cuori delle persone in modo potente. L'amore spiazza le persone e li porta a chiedersi perché facciamo ciò che facciamo e li porta ad ascoltare ciò che abbiamo da dire. Cosa ti importa di più? La tua privacy, il tuo comfort, la tua libertà o la vita del tuo prossimo? Versetto 30. Poi li condusse fuori e disse: Signori, che devo fare per essere salvato? Adesso è lui che conduce fuori Paolo e Sila. Prima speravano fossero scappati, adesso è lui che li porta fuori e gli chiede cosa avrebbe dovuto fare per poter ricevere la salvezza di cui loro stavano parlando, di cui loro stavano cantando e pregando. Chissà se lui stesso aveva ascoltato le preghiere e gli inni che Paolo e Sila cantavano. E adesso chiede cosa deve fare per poter essere salvato. E noi preghiamo. Preghiamo che tante persone possano giungere a questa stessa conclusione. Che possano chiederci cosa devo fare per essere salvato e ricevere la salvezza in Gesù. Versetto 31 e versetto 32. Ed essi risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. La risposta per Paolo è semplice: cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato insieme alla tua famiglia. E poi Paolo annuncia il Vangelo ai presenti, che nel frattempo si erano radunati a causa del carcere, forse anche a causa del terremoto, si erano tutti riuniti insieme. Quando la grazia di Dio entra in una persona, porta frutto in quella persona, ma spesso porta frutto anche nella vita dei familiari di quella persona. Lo stiamo vedendo a Siena in questi giorni, dove la famiglia di una famiglia che si è convertita 2 anni fa adesso sta venendo tutta al Signore. L'abbiamo visto nella vita di Mila, la vostra Mila Palozzi, come lei si è convertita a Siena, e poi anche Antonio e Franca e poi anche Daniele sono giunti alla salvezza. Dio opera in modo meraviglioso nelle famiglie di coloro che credono in Lui. Versetto 33, ed egli prese con sé, e lì prese con sé quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato con tutti i suoi. Il Vangelo stravolge tutto, tutto cambia quando il Vangelo entra. E il carceriere che fino a qualche ora prima era incaricato di sorvegliarli attentamente, adesso li accoglie in casa, cura le loro ferite. Chissà se lui stesso era stato quello che li aveva frustati e causato quelle ferite, adesso li sta curando, disinfettando, e poi riceve anche il battesimo insieme a tutta la sua famiglia. Da nemici a fratelli in pochi minuti, questa è la grazia di Dio, questa è l'opera meravigliosa del Vangelo nella vita delle persone. Notate il paradosso che Dio usò 2 persone incarcerate, 2 persone prigioniere, per aiutare un uomo libero a trovare la vera libertà. E quell'uomo quella notte trovò la vera libertà. Il Vangelo ci rende liberi, spezza i ceppi e ci rende veramente liberi. In questi giorni a Siena stiamo vedendo questo. Diverse persone stanno credendo nel Signore. Famiglie distrutte vengono riparate, dipendenze vengono sconfitte. È l'opera del Vangelo di Cristo nella vita delle persone. E noi ringraziamo il Signore perché già dalla fine della pandemia abbiamo avuto il privilegio, la gioia di battezzare 7 persone che proprio durante la pandemia hanno cominciato a crescere nel Vangelo e hanno chiesto di potersi battezzare. Versetto 34. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. C'è gioia, c'è festa, c'è una tavola imbandita, apparecchiò loro la tavola, che è un'immagine bellissima di gente felice intorno al tavolo che festeggia perché ha ricevuto la salvezza. E se c'è una cosa che io e la mia famiglia abbiamo imparato durante questi mesi di pandemia, in cui casa nostra è stata chiusa, abbiamo imparato che una casa chiusa serve veramente a poco. Una casa chiusa è triste, non vedevamo l'ora di poter riaccogliere persone in casa, ospitarle, mangiare con loro, poter pregare con loro e grazie a Dio adesso lo stiamo facendo. Una casa serve per accogliere altre persone. Dobbiamo riscoprire la teologia della casa, la teologia della tavola imbandita, la teologia della comunione fraterna. E lasciare un po' da parte la teologia degli incontri, delle riunioni, del locale di culto. Riscopriamo la teologia della casa e del cibo, o della comunione fraterna intorno alla casa, intorno al cibo, ma anche dell'evangelizzazione intorno alla tavola. Concludo. Quella notte avvenne un miracolo grande nella vita di questo carceriere, che probabilmente fu uno dei membri fondatori della Chiesa dei Filippi. Un uomo normale, la cui vita fu stravolta quella notte da un terremoto, giunse alla disperata conclusione che togliersi la vita era meglio di vivere. Ma un gesto di grazia e d'amore da parte di Paolo e Sila lo portò a riconsiderare quella decisione. Lo portò a piegare le proprie ginocchia davanti a Cristo, a rendere la sua vita al Signore, ricevere il perdono dei propri peccati. A volte Dio manda i terremoti per salvare. Che questo virus sia uno di quei terremoti che Dio manda per poter salvare la vita di tante persone. E sia che saremo liberi di uscire nei prossimi mesi o che ci richiuderanno nelle case, che noi potremo continuare a pregare e lodare il Signore anche nella nostra prigione, nei momenti più duri. Che potremo continuare ad amare il prossimo con gesti concreti, come fecero Paolo e Sila, che continueremo ad annunciare il Vangelo con gioia e fedeltà, che potremo battezzare coloro che ripongono la propria fede in Gesù e che potremo anche utilizzare le nostre case per gioire e festeggiare della grazia di Dio. Un giorno incontreremo il carceriere di Filippi. Conosceremo il suo nome e chiederemo a lui anche di raccontarci non solo questa storia, ma anche il resto della storia, di come venne utilizzato da Dio per la nascita di una chiesa a Filippi, insieme a Lidia e alla ragazzina indemoniata, posseduta, che Paolo e Sila liberarono qualche versetto prima. E allora potremo festeggiare insieme a lui e rallegrarci insieme a lui. Che il Signore ci benedica e ci possa parlare attraverso la sua parola. E grazie ancora per questa opportunità.